24 Mattino.
Buongiorno Simone, potresti farmi un piacere e pubblicarmi questo annuncio? Cinquantenne, giovanile e sportivo, cerca donna per matrimonio con detrazioni. Offre vitto e alloggio. È disponibile a impegnarsi molto per ottenere molte, molte detrazioni fiscali. In alternativa scriverò alla Meloni. Grazie.
Pubblicato? Pubblicato.
Io penso comunque che non sia una discriminazione, perché oggettivamente le persone single lavorano, fanno la vita che fanno tutti e non hanno diritto a niente, addirittura neanche ad adottarne dei figli. Quindi voglio dire, cioè, ancora una volta cornuti e ammazzati.
Simone, iniziano le scuole ed iniziano le chat di WhatsApp dei genitori. Sei pronto?
Io ne sono quasi fuori, caro amico, perché avendo un figlio ventenne, una figlia diciottenne, guarda, ormai la chat dei genitori quando arrivi alle scuole superiori quasi svanisce nel nulla, tranne per piccole cose, piccoli dettagli. E un figlio in terza media, sono quasi a posto, caro amico. Quindi, dato che non mi riguarda più, non me ne frega più niente. No, non è vero, non è vero. Penso che siano discretamente dannose. Rivelerò adesso, ci fosse qualcuno all'ascolto che era nelle... Sai che ogni tanto mi divertivo a gettare qualcosa di incendiario all'interno delle chat WhatsApp dei genitori, giusto per fare casino e per vedere la gente che si accendeva, far partire i flame. Va bene, giovedì 12 settembre, sono le 7:20 minuti e 7 secondi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno da Simone Spezia, al microfono Carmelo Lauricella, regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Dunque, le aperture dei giornali di oggi. Inizierei dal Sole 24 Ore, che si occupa di Unicredit che va alla scalata di Commerzbank, la banca italiana al 9%, comprando metà della quota dal governo tedesco. Oh, e poi questa questione delle tasse, del calo delle tasse per chi fa più figli, una sorta di scoop del Foglio, un'indiscrezione raccolta da Claudio Cerasa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che apre una discreta fetta dei quotidiani. Meno tasse a chi fa più figli è l'apertura del Messaggero, meno tasse per chi fa figli è l'apertura della Stampa, meno tasse a chi ha più figli il Giornale. Mentre Avvenire, i conti, cioè, scusate, la Repubblica, che Avvenire, perché ce l'avevo qua, è così, no? Cioè, questo giovedì è così. I conti non tornano, meno tassi a chi ha figli, ma Giorgetti deve trovare 10 miliardi, è il titolo di Repubblica. E poi tutta la questione Boccia, caso Boccia, scontro su Arianna Meloni, è il titolo del Quotidiano Nazionale. La Boccia diceva di essere incinta di me, è il titolo della Verità. E sempre per rimanere sulle questioni italiane, Libero apre su quello che definisce il circo Elkann, sconto Maserati ai cassi integrati, benefit beffa, Stellantis offre auto da 235.000 euro ai dipendenti a orario ridotto. Un po', diciamo, un po' fuorviante come titolo, a dire il vero, meglio no, come, anche come sommario, perché, cioè, giusto per chiarire com'è la notizia, sono... è una mail di quelle che arrivano, chiunque stia all'interno di un'azienda le conosce, è una mail che arriva probabilmente a tutti i dipendenti, nella quale si dice: se volete potete avere uno sconto sulle auto che produciamo. Questa mail è arrivata anche ai cassi integrati, che è sicuramente probabilmente un errore da parte delle risorse umane, non lo sappiamo, e le auto non sono da 235.000 euro, ce ne sono anche da 235.000 euro, il modello meno costoso è da 80.000 euro, che sono comunque tanti, naturalmente, però probabilmente un dirigente, se la vuole comprare, se la può permettere. Comunque, così è. Prove di cittadinanza invece è il titolo di Avvenire, emendamento delle opposizioni, Forza Italia vota no, presenteremo un nostro progetto. E poi Trump-Harris, ma ne abbiamo parlato talmente tanto ieri perché era notizia della notte, però i titoli ve li do. Sfida TV, Harris meglio di Trump, il titolo del Corriere della Sera. Harris stravince il duello televisivo, il titolo di domani. La rabbia di Trump era truccato. Senza il colpo del KO, invece la lettura del Riformista, schermaglie e toni accesi, Harris si difende bene, attacca il primo round Valley, ma non riesce ad assestare a Trump la mossa finale. Segnalo anche un pezzo di un editoriale su Riformista, Ilaria Donatio, ammesso che non si pronunci come il mio, Donazio, ma non lo so. Non vietiamo, la discussione parte dai giorni scorsi, si discute periodicamente, non vietiamo i cellulari ai giovani, impariamo a guardare il mondo coi loro occhi. Decreto contro cannabis light, illegale, sequestro del nave delle ONG, illegale stavolta, hanno ragione i giudici, è il titolo dell'Unità, che i magistrati di solito non li ama moltissimo. Scusate, sempre su Harris Trump, non dire gatto è l'apertura del Manifesto, a scherzare su quella storia dei migranti haitiani che avrebbero, secondo Trump, ha tirato fuori questa fake news ieri perché è circolata molto a Springfield e in una città dell'Ohio, avrebbero preso gli animali, i cani e i gatti dei residenti, li avrebbero rapiti per poi mangiarseli. E è una notizia, è testimoniato che è una notizia falsa, nel senso che, se non vado errato, o a Springfield o nella città dell'Ohio, in realtà c'è un caso di questo genere, ma non è un caso di un immigrato haitiano, bensì di una donna residente da sempre in città che ha preso un gatto e se l'è mangiato. Gli amichetti della destra, ministero per ministero, è l'apertura del Fatto Quotidiano. E poi il Foglio, che apre con più reputazione che idee, lettura incrociata della nuova agenda Draghi e del nuovo libro di Schlein, alla ricerca disperata del libro dei sogni del Partito Democratico, mentre poi pezzo di Salvatore Merlo a centropagina, quello con il titolo in rosso, è Gli stupidi col complotto in canna. Si parla del appunto della questione del complotto. Se la vicenda di Maria Rosaria Boccia, San Giuliano è parte di un complotto, come si diceva prima. Merlo sostiene di no, che diciamo sono autocomplotti, è quello che aveva detto, come si diceva anche Travaglio ieri, ospite dalla Gruber, mentre invece il direttore del giornale Sallusti dice sì, c'è un complotto, lo scrive praticamente da metà agosto. Fatemi iniziare da Roma, va? Oh, che è una perfetta testimonianza di come tendiamo a fare le cose all'ultimo minuto. Siamo in cronaca di Roma con un ingannevole titolo, Giubileo ai detenuti, la pulizia delle strade. Dico ingannevole, abbia pazienza il collega Gianluca Carini che verga il pezzo. Troviamo i dati su come stanno andando i lavori per il Giubileo. Allora, voi sapete quando inizia il Giubileo? Inizia il 24 dicembre di quest'anno, quando si apre la Porta Santa, ossia mancano 3 mesi, più o meno, grossolanamente mancano 3 mesi. Alla data di ieri dicono, c'è stata una riunione col governo, il sindaco Gualtieri e tutti i coinvolti, dicono che tutto procede secondo i cronoprogrammi, e però ecco qua, alla data di ieri risultavano 4 interventi giubilari conclusi, 137 in corso per 155 cantieri. Tutto questo a 3 mesi dall'apertura della Porta Santa. 4 interventi conclusi con 137 ancora aperti. Mentre 27 nuovi lavori partiranno o sono già cominciati, a settembre. Tra questi il restauro delle edicole votive del centro storico e i cantieri su alcuni ospedali capitolini, così come la realizzazione di una caserma per i carabinieri a Fonte Nuova, auguri, e il rifacimento della stazione Roma-Tuscolana. E ancora, 32 interventi sono in fase di gara, quindi capirai, quando li assegni poi tocca far partire il lavoro. 102 sono in corso di progettazione. Ma abbiate pazienza, ma il Giubileo inizia fra 3 mesi. Ma si può sapere quando si fanno i lavori? E così è. Pagina 58 del Messaggero, cronaca di Roma. Sempre dalle cronache più o meno locali, vi voglio portare su un caso che è un po' passato sotto traccia, nel senso che ha guadagnato qualche pagina di giornale, ma dato che spesso da queste parti ci siamo trovati a discutere di quanta diffusione avessero effettivamente le armi nel nostro paese, certo non siamo a livelli degli Stati Uniti, nessuno pensa a questo, e quanti controlli ci siano sulle armi che vengono detenute dalle persone, quanto facilmente vengano concessi i rinnovi del porto d'armi, ecco qua. Nei giorni scorsi a Perugia, forse qualcuno la notizia l'avrà vista, in un casolare un uomo malato da tempo, era su una sedia a rotelle, in cura per una depressione, in difficoltà psicologiche e psichiatriche, insomma in cura psichiatrica, Enrico Scoccia, ha ucciso la moglie Maristella Paffarini, la figlia Elisa di 39 anni e poi si è tolto la vita. Scrive oggi Egle Priolo sempre sul Messaggero, siamo a pagina 14, questo. Quest'uomo aveva 4 fucili e una carabina, un porto d'armi a uso venatorio regolare rinnovato di recente. Una delle domande chiave dell'inchiesta è legata alla detenzione di quelle armi da parte di Scoccia, risultato in cura per una grave depressione a seguito degli esiti negativi di un intervento per un'ernia che lo aveva costretto sulla sedia a rotelle per anni. Una situazione che lo ha debilitato, cambiato, per la quale ha deciso di farsi seguire da vari professionisti, tra neurologi, psichiatri, terapeuti, assumendo anche una terapia farmacologica per superare quel suo male di vivere. E allora, se per legge i requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi impongono l'assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali, come è possibile che recentemente avesse ottenuto il nuovo documento? È questo il dubbio che assilla le persone più vicine alla famiglia e che forse ci può spingere a qualche riflessione più larga. Segnalo molto rapidamente, visto che siamo in area in realtà centro Italia nella fattispecie, che il Quotidiano Nazionale ci racconta che ci potrebbe essere una via di riapertura del caso del mostro di Firenze. Ancora una volta, non so quante volte l'abbiamo vista questa, però siamo a pagina 15. È stata ricostruita la scena dell'omicidio della coppia francese del 1985 a Scopeti, un test di entomologia, cioè sulle larve della putrefazione. Scusate, so che state, magari qualcuno di voi sta facendo colazione, però è così che me la devo pure dire. Smentisce la versione del compagno di merende Lotti. Gli scienziati sostengono che sarebbero stati uccisi almeno un giorno prima. Decisiva quella che viene definita, se volete metterla più elegantemente, la fauna cadaverica. Restiamo in Toscana. Però per aprire tutto il capitolo detrazioni fiscali, invecchiamento della popolazione e via dicendo, ma dopo la pausa.
24 mattino.
Se Giorgetti pensasse anche a meno tasse a chi si occupa di anziani in grave stato di invalidità, ancora lo potrei considerare tollerabile.
Io temo che spostare le detrazioni dalla platea generale a chi ha più di tot figli possa avere l'effetto contrario, che chi non li ha non parte neanche, perché se ne hai uno solo le agevolazioni ancora non le vedi, mentre devi farne due o tre, ma bisogna partire per iniziare a fare una famiglia.
Spezia, non t'arrabbiare, i lavori per il giubileo sono quelli per il 2050, non 2025.
Ah, giusto,
Sofia.
giusto, sì, infatti, ecco, esattamente. Va bene, allora apriamo il capitolo anche relativo alle detrazioni, che parte evidentemente da una grande questione, che è quella demografica, la condizione appunto italiana. Fatemi iniziare da una piccola storia, perché incrocia due elementi: l'invecchiamento della popolazione e il no a nuove strutture, infrastrutture e via dicendo. E siamo sul Quotidiano Nazionale ancora, e siamo nelle cronache locali, e siamo a Vinci, la città di origine di Leonardo, il paese di origine di Leonardo. L'amministrazione comunale ha dato il via libera alla costruzione di una nuova RSA, dice il sindaco, le residenze per anziani per intenderci. Nell'ultimo anno nella nostra area le domande per accedere sono aumentate quasi del 50% e alcune famiglie residenti sul nostro territorio comunale, vista la carenza dei posti letto, sono state costrette a portare i propri familiari in strutture distanti quasi 100 chilometri. Ovviamente nel momento nel quale si dice in questo caso ad un privato, ti diamo quest'area, puoi costruirci una residenza per anziani, arrivano i no RSA. Io non pensavo che esistesse anche questo, però evidentemente esiste. Associazioni ambientaliste, i rappresentanti del comitato Salviamo la Collina, che dicono che vengono abbattuti degli alberi e che quindi non va bene, anche se il progetto prevede una rotatoria, 170 nuovi alberi, tutti gli annessi e connessi, pista ciclabile, strada, parcheggio, nuove fognature, eccetera, eccetera. Dicono che sostanzialmente non va bene e si rischia di rovinare il paesaggio. Però teniamoci buono quel numero fornito dal sindaco di Vinci, che mi sembra interessante, si chiama Daniele Vanni, un più 50% di richieste negli ultimi anni. E prima di andare all'Italia andiamo alla Cina, testimonianza che i problemi sono comuni. Guardate, ieri mi guardavo qualche dato. In Africa, nonostante, come sappiamo, l'Africa viva un incremento demografico costante, lo ricordava l'Economist qualche mese fa, ma il dato ci dice che mediamente più o meno il calo del numero di figli è di un 0,20 figli per donna l'anno. Vi ricordo l'equilibrio demografico è sostanzialmente sopra i due, tanto per darvi un'idea. L'India, che pure è un paese popolosissimo, ha come tasso ufficiale di natalità due figli per donna, più o meno, poco più, siamo praticamente in linea di equilibrio. La Cina ha un problema gigantesco da questo lato e si sta pensando, lo riferisce il quotidiano La Repubblica, pagina 25, a una stretta sulle pensioni, inevitabile in questa situazione. Considerate che in Cina gli uomini vanno in pensione a 60 anni, le donne a 55 o a 50 in alcuni lavori usuranti. Un sistema non più sostenibile, affermano da tempo gli esperti, e quindi l'Assemblea Nazionale del Popolo, quello che potremmo definire il Parlamento cinese, sta discutendo in questi giorni una proposta del governo per spostare avanti gradualmente l'età pensionabile. Una bozza pubblica ancora non c'è, si attende il testo completo della decisione venerdì, ma secondo alcune indiscrezioni il piano, scrive Gianluca Modolo, corrispondente da Pechino Appunto, dovrebbe prevedere uno slittamento graduale di 2 mesi ogni anno in modo che l'età pensionabile per gli uomini arrivi a 65 anni per le donne, a 60 entro il 2055. La popolazione in età lavorativa cala, il che significa una riduzione del gettito fiscale, dei contributi a un sistema pensionistico già sottoposto ad enormi pressioni. Secondo una ricerca dell'Accademia delle Scienze Sociali, il denaro accumulato nei fondi pensione cinesi si azzererà nel 2035, ma lo studio del 2019 precede il Covid. Tra 10 anni gli over 60 cinesi raggiungeranno la ragguardevole cifra di 400 milioni di persone, 400 milioni di over 60, con le norme attuali 400 milioni di pensionati. Questo vi dà un pochino la misura. E questo si sposa, se volete, o si accompagna all'andamento della natalità un po' in tutto il mondo, in una larga parte del mondo, e in Italia ovviamente il problema è particolarmente forte, particolarmente sentito. L'Italia senza bambini, scrive Luca Monticelli nel suo pezzo, anzi in una coppia di pezzi, pagina 2 dedicata più alla questione degli sgravi fiscali, pagina 3 è dedicata appunto all'Italia senza bambini e all'idea da come dovrebbero funzionare questi sgravi fiscali. Dare i soldi direttamente alle famiglie aiuta a mantenere i figli ad arrivare a fine mese, ma non basta convincere chi non ne ha a farli, anche perché i sussidi sono pensati a favore dei nuclei che già hanno figli, come diceva l'ascoltatore prima, non per i single che li vorrebbero ma temono di non riuscire a mantenerli adeguatamente. Ai single che si interrogano se, come e quando costruire una famiglia, le risorse vengono ridotte con un taglio delle detrazioni, tetti più bassi delle spese da portare a rimborso e franchigie più alte. Insomma, se queste persone hanno bisogno di un aiuto per costruire una famiglia, devono prima fare dei figli per entrare nel circuito di assistenza welfare, scrive Monticelli. I dati che sono in arrivo anche per quest'anno sono preoccupanti, l'inverno demografico non vede fine. Se il 2023 è stato l'anno peggiore da sempre per i nuovi nati, sono 379.000 ed erano 393.000 nel 2022. Il 2024 rischia di registrare un nuovo record negativo. Nel 2050 scenderemo sotto i 55 milioni di cittadini, di italiani, tra immigrati e italiani d'origine, per così dire. Per far quadrare i conti, sostiene Repubblica, mancano 10 miliardi. Questo il punto. Il tutto mentre il governo deve presentare entro ottobre, a inizio ottobre, il piano dei conti, il piano di bilancio strutturale, quello con il quale diciamo a Bruxelles: noi nei prossimi 7 anni intendiamo fare questo, questo e questo per ridurre la spesa, tagliare il debito, tenere in ordine i conti e così via, o quantomeno dare un quadro macroeconomico su questo fronte. Ebbene, tutto slitta, lo scrive bene Gianni Trovati sul Sole 24 Ore. Il percorso rivisto è stato approvato ieri dal governo e ai capigruppo di Camera e Senato. Tenete presente che la prima scadenza era il 20 settembre, poi alcuni paesi, non solo l'Italia, hanno chiesto uno slittamento al 30 settembre. Ora si arriva al 1 ottobre. C'è una motivazione, però. Il Consiglio dei Ministri farà un primo esame di questo piano martedì prossimo, il 17 per settembre. La trasmissione al Parlamento ci sarà solo la settimana successiva, però dopo le nuove serie storiche dell'Istat. Le Camere voteranno le risoluzioni la prima settimana di ottobre per dar tempo alle commissioni di esaminare il documento e completare il ciclo di audizioni. Appunto, quello che serve sono i numeri dell'Istat. Alcuni sono già arrivati e sembrano indicare un marginale miglioramento per i conti pubblici derivante dall'andamento del prodotto interno lordo. Un altro paese, per così dire, in difficoltà, non tanto sui conti pubblici ma sul fronte economico, è la Germania, che affronta anche delle difficoltà politiche. Là già ne parlavamo prima, un Olaf Scholz che dice delle frasi come queste: dobbiamo poter scegliere chi entra in Germania, il tema è l'immigrazione, e si fa dire da Viktor Orbán: cancelliere Scholz, benvenuto nel club. È il pezzo di Gianluca di Don Francesco, che racconta tutto perfettamente sul Sole 24 Ore a pagina 11. Sole 24 Ore che dà conto di un'altra crepa europea, è quello giornale che lo fa con più energia, ossia il premier spagnolo Sanchez, che dice che l'Unione Europea deve ripensare ai dazi sulle auto cinesi. Da Shanghai, giunto quasi al termine della sua missione in Cina, si è proposto come mediatore tra Bruxelles e Pechino. Anche Michelangelo Cocco ne scrive oggi sul Domani, sono pezzi sempre preziosi, anche questi, analisti del Centro Studi sulla Cina Contemporanea. Dice che in Europa sta scricchiolando il fronte dei dazi contro la Cina. Anche questo è un fronte interessante. Il traffico.
24 mattino.
E come ogni giovedì siamo con il nostro direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, buongiorno, bentornato, eccoci.
Saluti a tutti, eccomi qua. Sono in treno, quindi incrociamo le dita sulla tenuta della linea.
Speriamo che regga. Senti, scherzavo questa mattina alle 6.30 dicendo chissà se il cancelliere tedesco Olaf Scholz, quando dice decidiamo noi chi entra in Germania, parlando di immigrati, si riferiva anche ad Unicredit, che ieri ha comprato il 9%, ha annunciato l'acquisto del 9% di Commerzbank. Che tipo di operazione è, Fabio?
Ma siccome chi ha venduto almeno la metà del pacchetto del 9% comprato da Unicredit e lo Stato tedesco, credo che abbiano deciso di far entrare Unicredit. D'altra parte ne hanno un grande bisogno, perché le banche tedesche sono un po' come erano le banche italiane una quindicina d'anni fa, cioè sono malmesse. D'altra parte è anche naturale che sia così, riflettendo sul fatto che l'economia tedesca è in difficoltà, la Germania si è trasformata da motore dell'Europa a palla al piede dell'Europa, e quindi le banche tedesche non possono che risentirne. Commerzbank è un caso di banca in straordinaria difficoltà, poi è riuscita a tamponare la crisi grazie al supporto che gli ha dato proprio lo Stato tedesco, ma poi a un certo punto la corda si rompe, e quindi ritengo che sia stata data via libera a Unicredit. Ben venga, perché le banche italiane sono oggi in Europa forse quelle meglio messe, ma hanno bisogno di crescere, hanno bisogno di crescere fuori dai confini dell'Italia. Quindi applausi all'operazione di Unicredit.
Sì. Come dicevamo, appunto, Unicredit è già presente con Ipo Vereinsbank. Naturalmente ci sono le perplessità sindacali che abbiamo raccontato prima da parte dei sindacati tedeschi, che temono le cosiddette sinergie. Cosa vuol dire? Che avendo anche Ipo Vereinsbank, dovendo fondere sostanzialmente queste attività tedesche, quello che temono è che ci siano degli esuberi, dei tagli di personale. Segnalo su questo tema l'editoriale, il commento, l'analisi, per meglio dire, di Alessandro Graziani, sempre qua sul Sole 24 Ore: un'operazione atipica in due fasi e il rischio sinergie, scrive Graziani. Per parlare invece di aziende italiane o non più italiane, o insomma quello che è, c'è un bel pezzo di Marigia Mangano a pagina 23 del Sole 24 Ore, racconta come la condizione di Stellantis sia tornata ai prezzi di debutto. Un'analisi sul fronte della borsa, Fabio.
Tutta l'industria automobilistica europea sta soffrendo molto.
Ti stiamo perdendo, maledetti treni. I treni sono così, Fabio, ti stiamo perdendo, ti stiamo perdendo. Vediamo un attimo se riusciamo. Non ce l'abbiamo, no, è caduto completamente. Va bene, quello che citavamo è questo pezzo di Marigia Mangano, che è dedicato esattamente a Stellantis, che è tornata ai prezzi di debutto. Sono stati bruciati 43 miliardi di capitalizzazione, tornando esattamente ai livelli del primo giorno di quotazione dopo la fusione tra Fiat Chrysler e PSA. Tutto questo mentre il gruppo annuncia una massiccia campagna di investimenti nell'elettrico in Michigan per 400 milioni di euro. Come si diceva, Fabio, ti abbiamo recuperato uno specchio delle difficoltà del settore dell'auto, no?
Stellantis aveva annunciato che in Italia, ed è il livello minimo per poter garantire la sopravvivenza dell'industria automobilistica in Italia, doveva essere 1 milione di auto prodotte l'asticella. Eravamo a circa 700-750 mila auto prodotte, siamo precipitati a circa 450 mila auto prodotte. Quindi una difficoltà, il settore è in difficoltà drammatiche. È chiaro che Stellantis in Italia, la ex Fiat, è in una situazione che era dominante e di conseguenza risente significativamente di queste difficoltà. Io credo che il problema dell'industria dell'auto in Italia sia una delle priorità da affrontare, la seconda manifattura d'Europa, non può non avere una presenza importante nell'industria automobilistica, e quindi va trovata una soluzione.
Sì, certo. Fabio, a chiudere sul fronte della manovra, abbiamo parlato infinitamente di detrazioni questa mattina, poi c'è anche l'altro capitolo, quello della previdenza complementare. Ne abbiamo discusso ieri con abbiamo chiesto qualche chiarimento ieri alla ministra Calderone, che è stata nostro ospite, oggi Il Sole lo riporta, l'ipotesi appunto è di poter garantire ai giovani una pensione migliore tramite la previdenza complementare.
Erano norme quelle a favore della previdenza complementare per i giovani che già c'erano in Italia, poi sono state cancellate per le difficoltà del debito pubblico, per le difficoltà dell'economia. Credo che sia arrivato il momento di ripristinarle. La pensione per i giovani può essere davvero un miraggio. Bisogna evitare di andare verso un futuro che mette veramente le giovani generazioni in difficoltà. La previdenza complementare è un pilastro irrinunciabile e noi tutti abbiamo il dovere morale di mettere i giovani nelle condizioni di avere, quando arriverà il loro momento, e arriverà perché l'orologio biologico non lascia scampo, dobbiamo metterne nelle condizioni di vivere una vecchiaia serena.
E grazie al nostro direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, ci sentiamo giovedì prossimo e buona giornata, buon viaggio, ovvio.
Bene, speriamo che anche la tenuta delle linee telefoniche sui treni migliori.
Speriamo.
Perché siamo in Italia e non in Burundi.
Grazie al nostro direttore. Noi c'è GR24, naturalmente ci sentiamo subito dopo con Paolo Mieli e poi con altri ospiti.